tutti, eccoci ciao. Qui in trasmissione e con una nostra amica,
ciao,
Sasha, che conoscete ormai dalla trasmissione che facemmo a marzo. Ecco, pronto?
Sì, ci arrivi, sì.
Perfetto.
Sì, sì.
Così. Ciao a tutti.
Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Qui c'è Francesco e Sasha. Allora, lasciamo loro la parola. Comincio io.
Cominci te, allora, va bene.
Comincio io intanto imprecando. Vi ricordo che il 6 di ottobre c'è il referendum per i buoni scuola.
Sì, referendum regionale.
Referendum regionale per il finanziamento alle scuole cattoliche. La regione ha deciso di finanziare le scuole cattoliche. Le scuole cattoliche sono centri per lo stupro dei ragazzi. Ricordo che noi il termine stupro lo usiamo anche come distruzione dell'uomo, cioè costrizione dell'uomo messo in ginocchio davanti a un dio assassino. Fate voi quello che volete, ricordatevi che si è responsabili anche per mettere o non mettere una crocetta. Allora, il referendum è il 6 ottobre. Basta, non ho altro da dire.
Sì, perché appunto, anche perché gli argomenti di attualità non mancano, cioè nel senso che il tema religioso, soprattutto le imposizioni della società del monoteismo, si sta facendo molto forte e consistente. E c'è un discorso da considerare che anche la polemica sui crocifissi, che è una polemica secondaria rispetto alla gravità del monoteismo, indica che esiste una volontà chiara di voler organizzare la società in una certa maniera.
Bene. Sasha!
Dimmi.
No. Era solo la
no, sono un po' assonnata. No, beh, sono, non sono d'accordo con questo finanziamento, questo è sicuro, in generale, a prescindere da qualsiasi posizione.
Sì, in effetti, è un po' pesantina la faccia.
Anche perché ci sono tantissimi studenti di qualsiasi fascia d'età nelle scuole pubbliche che non hanno accesso tranquillamente ai libri che dovrebbero studiare, primo. E secondo, ci sono tantissimi servizi che comunque non hanno, anche, che ne so, bambini che hanno problemi psicologici o di handicap fisico.
Esatto.
E quindi questi finanziamenti magari dovrebbero averli loro.
Sì, ma in effetti la scuola pubblica si fa carico anche di chi ha handicap e di chi ha altre cose, cioè di chi ha problemi o di ragazzi anche difficili da seguire. Le scuole private invece li tagliano fuori, cioè effettivamente è un business, è solo una questione di soldi pure e semplice, insomma. Ed è squallida la faccenda, cioè sì. Si saccheggia il nostro sistema sociale per favorire una parte di esso. Rifletteteci, vai.
6 ottobre, appunto, domenica, referendum abrogativo per il finanziamento a scuola privata.
Boh, passiamo ad altro.
Sì, ecco, allora.
Allora.
Abbiamo fatto l'equinozio.
Francesco,
d'autunno.
Hanno fatto l'equinozio e Francesco adesso ci racconta tutto.
Beh, raccontare tutto è un po' difficile anche perché l'equinozio è trovato in due parti in contemporanea. È stato fatto nella zona di Bassano del Grappa e è stato fatto anche nella zona di Castello di Godego. Il gruppo più grosso è andato appunto nella zona di Bassano del Grappa perché lì avevamo più tempo, più spazio, più occasione per, anche per collaudare i riti che abbiamo elaborato e come abbiamo scritto su internet verranno diffusi soltanto i partecipanti in quanto dovranno essere messi a posto, rielaborati, dovranno avere aggiunte. Perciò il rituale più consistente appunto si è fatto nella zona di Bassano del Grappa. Un piccolo gruppo è andato a Castello di Godego, lì è stato fatto un rito della stessa durata di quello di Bassano del Grappa, però rispettando di più diciamo la zona in quanto la zona dal punto di vista storico ha un importanza fondamentale. Questi due rituali svolti appunto in contemporanea riguardavano l'equinozio d'autunno. Spiegare in poche parole cosa è l'equinozio d'autunno è abbastanza arduo. Diciamo che gli equinozi con i solstizi rappresentano sempre dei punti cardinali in ogni calendario. Anche nelle elaborazioni più recenti dei calendari fatti ad esempio dalla Vicca, che è tendenza New Age, hanno sempre posto come i cardini dell'anno questi due fenomeni astronomici, che sono l'equinozio e i solstizi. Gli equinozi d'autunno e assieme appunto alle solstizi d'inverno rappresentano la porta degli dei, quelli di primavera ed estate la porta degli uomini. Logicamente, essendo l'equinozio d'autunno, rappresenta anche il punto di raccolta, nel senso il punto di contatto. L'equinozio d'autunno, avendo la caratteristica di avere delle giornate pari alle notti, implica in cui c'è il punto di perfetto contatto di unione fra le due realtà, fra il nord e il sud, fra l'est e l'ovest, tra il fuoco e l'acqua. E di conseguenza, essendo un punto di congiunzione, è un punto fondamentale anche di passaggio ed è anche il punto di raccolta in quanto arriva alla fine dell'estate. Abbiamo fatto diversi riti, molti riti, alcuni appunto studiati, altri messi a posto al momento, e verranno rielaborati e andranno a far parte del patrimonio rituale delle iniziative del paganesimo. Insomma, la roba più importante è anche questa, che molte persone che avevano avuto notizia o via radiofonica o via internet, che non ci conoscevano, hanno partecipato al rito. La cosa anche più bella è stato il fatto che c'erano molte persone nuove che non avevano mai partecipato a riti pagani e che ben volentieri, senza grandi problemi, ci hanno partecipato. Questo significa anche che l'aspetto rituale è un aspetto fondamentale che andrebbe sempre anche affrontato, compreso. E logicamente, se dovremmo andare a definire correttamente una religiosità di tipo pagano, l'aspetto rituale dovrà anche essere elaborato e dovrà anche essere, diciamo, formalizzato in un certo senso. Però questo, c'è da dire una cosa sui riti. I riti, ricordiamo sempre, che non sono delle cose meccaniche, non sono delle ripetizioni assurde, non sono delle cose che appartengono a qualche libro sacro, ma appartengono alla vita degli uomini, appartengono all'individuo, e di conseguenza l'individuo che li elabora, che li forma. Non esiste una fedeltà o una fede sul rito. La potenza del rito non è nel rito, ma nella persona che lo fa. E questo ricordiamocelo sempre. Ricordiamo che i riti, se non vengono fatti da una persona che è determinata, volitiva, che non ha forza, i riti non servono a niente. Di conseguenza, ricordatevi sempre che se uno vuole ottenere qualcosa, non lo ottiene tramite i riti, ma lo ottiene tramite la propria volontà e la propria realizzazione. Questo appunto per dire qualcosa dei rituali. Logicamente, questi rituali hanno avuto notevole successo, ci permetteranno anche di andare a modificare i rituali già fatti con delle aggiunte, perché ricordiamo che non esiste nulla di statico, nulla di canonico, nulla di fossilizzato, ma esiste sempre la fantasia delle persone, e questo è importante, ed anche le persone che hanno partecipato hanno messo del loro, e questo è stato veramente interessante. Abbiamo evitato di fare delle cose folcloristiche nel ripetere ad esempio i rituali della Vicca o di altre organizzazioni, perché io alcuni li avevo letti, alcuni li conoscevo, alcuni li avevo fatti, e quando li ho fatti li ho sempre reputati un'azione teatrale. In quanto azione teatrale, va bene, noi non facciamo teatro, noi cerchiamo di fare qualcosa che ha a che fare con la vita, e di conseguenza il teatro lo possiamo lasciare per il divertimento. E anche le persone appunto che hanno partecipato per la prima volta hanno colto questo, hanno raccolto questo, e soprattutto si sono rese conto che non esiste, non ho grandi sacerdoti o grandi sacerdotesse, ma che esiste sempre l'individualità che deve agire e che si deve realizzare, e che non esiste un qualcosa su cui si deve piegarsi o cui si deve adattarsi, ma qualcosa che ci dice che noi dobbiamo manifestare il nostro animo. Dobbiamo manifestare i nostri sentimenti, la nostra potenza. E la cosa più fondamentale, e un rituale l'abbiamo fatto in questo senso, è anche quella della capacità delle persone di buttare fuori la propria energia, cioè nel senso di dire: io non sono qui per essere passivo, ma sono qui per essere attivo. La mia potenza, quello che ho all'interno, lo butto anche all'esterno. E i riti servono anche per creare, diciamo, l'ambiente, l'humus in cui le persone si possono manifestare, e i riti dell'equinozio hanno avuto questa funzione. Il prossimo appuntamento è col solstizio d'inverno. Logicamente sarà un po' critica perché farò l'aperto con il freddo, però vedremo di attrezzarci.
Sì, ma non è
una grotta.
È una grotta. No, è il solstizio d'inverno, lo faremo, riprenderemo, perché c'è già qualcosa che mi frulla per la testa, che c'è una delle più grandi divinità romane, che è Angerona, ed è sì, che in realtà era quello che Castaneda chiama il potere del silenzio, perché quando entri nel mondo della percezione c'è solo il silenzio, e entreremo proprio nel mondo degli dèi in pratica in inverno, per cui, e lo so, non è molto conosciuta questa divinità a livello romana. Però è la divinità che veniva rappresentata con un dito sulla bocca, esattamente, proprio a indicare il silenzio, e veniva proprio festeggiata il solstizio
d'inverno.
Solstizio d'inverno. E in effetti i romani non avevano una festa in autunno, cioè non festeggiavano l'equinozio d'autunno, ma festeggiavano proprio il solstizio d'inverno, fatalità, oltretutto. Per cui prenderemo proprio anche con questo spirito. Vedremo, insomma. Poi
sì. Ripeti il nome.
Angerona.
Un buon dizionario di mitologia ti può permettere questo qua di recuperare.
Ma molto buono.
Beh no, ce ne sono alcuni buoni. Io consiglio sempre il dizionario di mitologia classica di Decio Cinti, che l'hanno ristampato in tutte le salse, risale agli anni 20, è un autore che ha fatto un buon dizionario di mitologia, e ti dico, io ho visto alcune divinità citate solo da lui. Anche su grandi dizionari di mitologia di centinaia di pagine, migliaia di pagine, alcune divinità le indicava solo lui. Per fare una buttata, per vedere se un dizionario di mitologia è buono, io guardo sempre la voce Nonio,
Nonio.
Nonio, sì. Nonio era uno dei cavalli di Plutone. E l'unica tradizione di mitologia che riporta alla divinità Nonio è appunto quella di Decio Cinti.
Scusa, oltretutto su questo il dizionario mitologico classico, la mitologia classica non c'è. In realtà io questa roba qua l'ho vista su
Dumezil,
che ne parla in maniera molto...
È un colosso.
In maniera molto ampia.
Ho un dizionario in macchina, lo recuperiamo.
Ma non ti preoccupare.
Ah, va bene, se c'è bisogno.
Avremo tempo di parlare.
No, perché lasciassi adesso saltato la trasmissione con il dubbio chi è Stangerona. Non ho informazioni.
Ma in effetti, come dice Dumezil...
Mi è scappata.
Come dice Dumezil, no? La filosofia romana, in realtà non è come la filosofia greca, che è scritta in libri, no? Cioè è scritta per esteso, tipo i dialoghi di Platone sono scritti per esteso, sì. In realtà era rappresentata sia nei riti, sia nelle movenze delle persone, sia nella costruzione dello Stato e sia nelle leggende dello Stato, cioè leggende Romolo e Remo, cioè tutte quelle che sono, non sono altro che leggende importate proprio dall'India, dai Veda. Ed è questa cosa stranissima.
Sai, c'è un discorso da fare che Roma ha lavorato molto anche di suo, cioè nel senso che ha prodotto moltissimo.
Però...
E poi c'è da pensare una cosa, che come se ne stanno accorgendo anche gli storici, per Roma è certamente la storia di Roma alle spalle, cioè nel senso che non è che fossero quattro scemi o quattro deficienti che hai detto facciamo Roma, cioè,
pecora, fare.
Esatto, cioè, è una popolazione di un'elevata capacità esistenziale che ha manifestato una cultura eccezionale.
De Muzil è riuscito a identificare, cioè a interpretare tutta una serie di cose proprio partendo dai Veda. Cioè, col parallelismo dei Veda e col parallelismo anche delle regioni irlandesi, lui è riuscito a identificare nella religione romana una serie di cose che erano assolutamente inspiegabili.
Sì, questa è una tecnica, tecnica della religione delle religioni comparate, logicamente questo permette.
Sia attraverso la fonetica, no? Cioè sia attraverso i vocaboli, sia attraverso proprio la rappresentazione. Cioè, come
vuoi dire che è partito dal sanscrito?
No, non dal sanscrito, ma proprio dai Veda, cioè dalla religione, cioè le immagini della religione vedica, no? I riti, le leggende, i miti della religione vedica, a livello comparativo praticamente vengono riportati quasi pari pari all'interno della religione romana. Ed è una cosa che era quasi inconcepibile fino a poco tempo fa, e in realtà sembrerebbe che effettivamente Dumezil abbia ragione, cioè sembra che durante tutte le migrazioni...
Dumezil ha ragione.
Sì, no, ma infatti ha sbaragliato tutti, cioè tutti gli interpreti delle religioni antiche li ha sbaragliati, cioè è un mostro, insomma, da questo punto di vista, cioè il migliore in assoluto.
E esistono anche studiosi italiani che li vale con tutta quella capacità, cioè nel senso di aver messo i punti fermi sulla regione romana in maniera positiva.
Comunque, sembrerebbe che un gruppo praticamente durante le migrazioni, un gruppo religioso molto conservatore, dice lui, no? Cioè nel senso che conservavano quella che era la tradizione religiosa, sia arrivato nell'Italia centrale e prendendo chiaramente gli spunti sia dagli etruschi, sia dalle religioni che già erano presenti, no? Dei sentimenti religiosi, hanno elaborato questa forma religiosa che era assolutamente propria di quello che è l'Italia centrale, che però poi chiaramente ha avuto le influenze della Grecia, e siccome la mitologia, la poesia era più raccontabile, diciamo così, che non la trasformazione della religione in termini giuridici, in termini di Stato, in termini di quello che è anche potere statale, e chiaramente ha avuto il sopravvento a livello poetico e anche a livello filosofico, nel senso che la filosofia greca è più parlata, no? Cioè si può discutere la filosofia greca, la filosofia romana invece era rappresentata proprio nei riti, nel modus vivendi di quello che è Roma, ed è più difficile da estrapolare, cioè più difficile da leggere, e questo è l'interpretazione. E fra le altre cose c'è appunto sta Angerona, la quale indicava proprio il potere del silenzio, e il potere del silenzio, cioè il potere che attraverso il silenzio viene a cambiare le cose, cioè viene a modificare la vita, cioè l'eroe che arriva per cambiare le cose attraverso il silenzio, cioè in pratica pesca dall'intuizione, da ciò che non si può dire, no? Pesca dallo sconosciuto, è una cosa che c'era sia nell'India antica, sia nelle religioni del nord Europa, e lo troviamo anche in Castaneda, cioè lo troviamo anche nella stregoneria castanediana, che è proprio il potere del silenzio, praticamente dove l'azione precede quello che è la descrizione. e c'era appunto questo con questa divinità.
Beh, c'è, ad esempio, si può sempre ricordare una divinità minore che è Aio Locuzio. Aio Locuzio praticamente era una divinità che avvisò i romani di un pericolo incombente. I romani non lo ascoltarono, persero una battaglia e compresero che quello era un messaggio di Aio Locuzio. Gli dedicarono un tempio, però il dio non parlò più. Non avete ascoltato, però logicamente anche ricordare un tempio, cioè dire una divinità ci ha avvisato, noi non abbiamo colto il segnale, implica dovesse ricordare che la prossima volta quel tempio mi sta a ricordare che devo stare più attento ai segnali che ho,
cioè nel senso, segnali del mondo, certo, i messaggi.
Infatti appunto anche sto Aio Locuzio, cioè che è una divinità proprio marginale, cioè nel senso, nella parlo della storia delle religioni, sì, cioè sì, non, è che, non è che esista poi divinità marginale, cioè, ad esempio sono marginali perché sono pochi studi, però anche Aio Locuzio, infatti quando ho letto appunto questa storia di Aio Locuzio,
che si è offeso a morte perché non è stato ascoltato.
Ah, a proposito, sempre su Don Mazzil, c'è un altro episodio, sai che abbiamo sempre citato?
Beh, è vero, sai, ma che si offendono, c'è un caso di Pan. Beh, casomai di pure.
Sai che abbiamo sempre citato quell'episodio in cui il dio chiede la testa e sì, Numa o chi altro dà la testa di cipolle, no? Sì, offrono testa, esatto, di cipolle. Beh, c'è un altro episodio che ho letto appunto di recente sulla nascita dei Lupercalia. Quando praticamente Romolo ratto delle Sabine, no? Le Sabine non sono incinte. E allora vanno dagli dei, dice, insomma, cosa dobbiamo fare? Allora i dei dicono: dovete far penetrare le donne da un montone. Cazzo, erano sbigottiti, non è possibile fare una roba del genere, cioè, no? Allora l'interprete, il sacerdote, ha interpretato che la penetrazione non era necessario che fosse sessuale. E in effetti inventarono il rito dell'Lupercalia, dove con le verghe, no? Cioè con le bacchette battevano sulle mani, facendo il rito della fertilità. Beh, diciamo... ed è una penetrazione. Cioè, quando tu con la bacchetta, con la pelle di montone a frusta fai una ferita sulle mani, è una penetrazione. Perché, per cui hanno risolto quello che era il problema facendo nascere il rito dei Lupercali. Sì.
Il rito dei Lupercali è anche legato al discorso della purificazione di febbraio, cioè solo del febbraio, esatto, è il mese appunto classico della purificazione. Diciamo che questa è un'interpretazione, ci sono anche varie storie che riportano questo, diciamo, oracolo che attribuisce la nascita dei Lupercali. Certo che sicuramente era un rito molto antico. Dicevo lasciarsi che certe volte appunto si adirono in maniera molto simpatica. C'è il caso ad esempio del dio Pan, che una volta si arrabbiò con Atene e prese un suo messaggero e disse: come io vi ho aiutato durante la battaglia di Maratona e voi non mi avete riconosciuto a sufficienza. E gli ateniesi fecero delle ricerche e scoprirono che ovviamente Dio Pan gli aveva aiutato durante la guerra di Maratona, tutta la battaglia di Maratona, e gli edificarono un tempio. Cioè, prima andarono a verificare, però anche le divinità, diciamo, che si risentono di questo. Insomma, giustamente io mi ricordo che ad esempio si diceva, ad esempio, siamo in un periodo in cui abbiamo le alluvioni. Dice: ma certo, sono le ninfe che sono abbandonate, trascurate, le oreadi, le napee. Logicamente, se tu abbandoni, trascuri la montagna, e questa montagna si ricorda che c'è, ti fa notare il suo abbandono, cioè il fatto che tu non la curi. Certo che si risentono, cioè ogni cosa che trascuri si risente, cioè nel senso, perché noi non viviamo di una sola cosa, viviamo nel molteplice, e di conseguenza le oreadi, che sono le montagne, una volta che tu le trascuri, la montagna diventa anche pericolosa per te. Cioè non è che me la leggo al dito, cioè comunque è sempre
risponde ai fenomeni,
è sempre un ricordare che appunto devi sempre osservare, curare e seguire e vivere in armonia con le cose che hai attorno. Questo è fondamentale, questo diciamo che è importante appunto nella visione pagana che noi vogliamo appunto affermare. No, dicevo una cosa, torniamo a una cosa, diciamo, più
materialista,
più materiale. Noi avevamo stabilito di stabilire il calendario sacro in quattro festività, che erano appunto gli equinozi e i solstizi. Qualcuno ha sollevato il problema di dire che la distanza tra un rituale e l'altro è ampia. E allora, per il momento, per coprire questo, chiamiamolo buco, questo intervallo, se ne parlava anche con Claudio di fare una pizza in ottobre, una pizza per Halloween, in maniera tale che così ci ritroviamo, festeggiamo Halloween e soprattutto distribuiamo i CD
Halloween, quando è?
30 ottobre,
facciamo il 25 però.
Sì, va bene, d'accordo.
No, il problema è questo, devo starci dentro qui tu.
Sì, esatto, infatti, cioè, appunto, no. Infatti non faremo, nel senso, del calendario al limite, chi vorrà si potrà pensare di fare qualcosa anche per il calendario di Halloween. Io ti dico, come appunto anche Claudio non ha partecipato né all'equinozio né al solstizio, faremo una cosa compatibile con i tuoi turni in maniera tale che per Halloween, cioè, ci ritroviamo a fare la pizza, si distribuiscono i CD e gli attestati di partecipazione,
sì,
al corso.
Oltretutto, i CD, gli attestati di partecipazione al corso, naturalmente ci sarà un attestato particolare per l'Anna. Che le ha detto: io da 6 anni ascolto tutte le trasmissioni e io ho il diritto all'attestato comunque.
Anche la Francesca di Treviso aveva detto che voleva un attestato.
Anche la Francesca di Treviso, ci sarà un attestato anche per la Francesca di Treviso allora. E va bene, questo, poi c'è i CD che mancano a distribuire, cioè l'intento e l'arte del sognare, però c'è una particolarità mostruosa, cioè nel senso che il nostro amico Franco, che mi ha fatto ricco naturalmente, è riuscito a fare i CD di tutta la serie di Dibattiti, la serie completa di CD, che è una cosa mostruosa. Fate un po' voi, penso che Franco ne porterà di serie complete. Vabbè, dopodiché si tratta sul prezzo, però va bene. E poi, oltre a questo, alla pizza, in questa occasione parleremo sia delle 7 firme per la costituzione legale della Federazione Pagana.
Dovremmo già esserci, dei conti che abbiamo fatto noi ci sono già.
Esatto, ma bisogna buttarsi lo statuto, e statuto sia religioso sia lo statuto quello che è ufficiale, insomma. E poi c'è la costruzione dell'altare, e anche là dovremo parlare e organizzarci per questo. Per cui il 25 ottobre, venerdì sera, ci troveremo a mangiare una pizza e a discutere di tutto questo. Sarà la prima volta che ci riuniamo a non parlare di conferenza, di cose, cose un po' più pratiche, diciamo così, no? Va bene. Parleremo di questo.
Allora, 25 ottobre.
25 ottobre, dove? Boh, vedremo.
Sì, poi decideremo i posti. Comunque, tramite i soliti canali di contatto, appunto, le persone che già partecipano, vi potete sempre tenere in contatto o avere i riferimenti, le coordinate di questo.
Va bene.
La Sasha è silenziosa? No.
Mi sta addormentando. Non per colpa vostra. Sono sveglia dalle 5.
E io invece mi devo alzare stanotte alle 4.
Bene, allora domani mattina alle 5 ti penserò. Perché mi sveglierò di nuovo a quell'ora. Sì,
sì. No, io ho appena fatto 2 notti, però. Ho appena fatto 2 notti. Va bene,
sì.
Francesco. Allora, stasera vi farò la trasmissione sul diniego. Vi ricordate il diniego? Ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto foglia controllata. Abbiamo fatto tutte le patologie. Perché? Perché se noi pratichiamo follia controllata non lo facciamo perché vogliamo far felice le persone, ma perché il mondo è fatto di un mondo di matti. Allora, il mondo di matti bisogna anche descriverlo, perché sono matti sta gente. Abbiamo fatto tutte le patologie possibili immaginabili di difesa, tant'è che le persone non ne potevano più. Non so se mi spiego, 2 CD sono usciti. Doppio prezzo. E stasera parleremo del diniego. Leto e Artemide, va bene?
Sì.
Linee orfici, profumo di leto, mirra, leto dal cupo peplo, dea, genitrice di gemelli, Augusta, figlia di Ceo, magnanima, regina molto pregiata, che ha ricevuto doglie feconde di bei figli di Zeus, avendo generato Febo e Artemide setatrice, l'una a Ortigia, l'altro nella rocciosa Delo. Ascolta, dea signora, e con cuore propizio vieni al rito di tutti gli dei portando un dolce fine. I Neorfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Nella sequenza degli Neorfici, Leto è collocata fra Apollo e Artemide. Non viene cantata con una grande evocazione, forse perché la memoria è oscurata dal bagliore di Apollo. Ma gli stregoni non dimenticano. Ci fu un tempo in cui gli esseri, figli di Era, non erano né maschi né femmine. Oggi sappiamo che si moltiplicavano per partenogenesi. Non erano maschi, non erano femmine, o meglio, erano soltanto femmine. Poi Zeus e Leto generarono il mutamento, Artemide, l'essere femmina che determina se stessa e che assiste alla nascita dell'essere maschile. Leto è l'utero della vita, come noi oggi siamo abituati a pensarla. Divisa in maschi e femmine, e dimentichi che l'essere maschile altro non è che un essere femminile mancato. il femminile e il maschile si fondono nell'utero di Leto, e mentre il femminile è la qualità, è la quantità dell'esistenza dei figli di Era, l'essere maschile è colui che mette in moto le variabili per far emergere la qualità. Prima di Leto nessun utero era mai stato oggettività nella quale nuove coscienze di sé germinavano. Prima che Leto partorisse Apollo, mai si sarebbe affermato, accordando tutta la sfera celeste, distingui le specie viventi. Che c'è da dire di Leto? Forse negli Inni Omerici è descritta con un potere emotivo senza precedenti la ricerca della terra sulla quale poter generare suo figlio, ed è descritta anche la reazione delle terre che, a conoscenza di cosa stava nascendo, avevano paura, ben consapevoli delle devastazioni che, in particolare l'essere umano maschile avrebbe provocato in tutto il pianeta. Cosa c'è da dire a chi ha costruito l'utero dal quale le specie emergono, modificandosi generazione dopo generazione? Quale immenso potere e quale manifestazione di volontà fu necessaria per permettere la nascita degli esseri bisessuati? Per questo motivo, Leto è l'unica dea che ha il potere di disarmare Apollo quando si presenta con l'arco teso all'Olimpo. Lei è l'utero dal quale possibili dei traggono nutrimento e opportunità, attraverso il quale possibilità i germinati da Leto facciamo le tue doglie, i tuoi dolori con i quali ci partoristi non furono vani. Guarda, assisti al rito della mia vita. Dolce sarà la mia fine quando mi presenterò alla morte del corpo fisico. Non ho sprecato la mia opportunità, ho lasciato il mio tempo più ricco di come l'avevo trovato. Questo è Leto e nessuno dimentichi.
Possiamo andare con Artemide?
Subito!
Sì!
Va bene!
No, ma sono correlate Leto e Artemide?
Leto partorisce Artemide e Apollo.
Ah, bene! Mi ero dimenticata.
Belle genealogie emanate da hardware, ricordate tutte le genealogie degli dèi. Poi diciamo che Artemide rappresenta una divinità molto importante anche dal punto di vista contemporaneo.
Questo me lo ricordo, sì. Però non mi ricordavo la mamma.
Ah, mamma, è un potere, è il potere dei poteri. Va bene. Inni orfici, profumo di Artemide. Ascoltami, o regina, figlia dei molti nomi di Zeus, Titana, Bromia, di gran nome, arciere, augusta, soccorritrice delle doglie e non iniziata alle doglie. Sciogli le cinture, ami in fondo al delirio, cacciatrice, sciogli gli affanni della corsa veloce, settatrice, amante della caccia, vaghi di notte celebrata, affabile, scioglitrice d'aspetto maschile. Ortia, accelera i parti, demone che nutre i figli dei mortali, selvaggia, Ctonia, uccidi le fiere dal destino felice, che occupi i boschi dei monti, ferisci i cervi, augusta signora di tutto sovrana, bel germoglio, sei sempre silvestre, protettrice dei cani, Cidonia, dalle forme cangianti, vieni dea salvatrice cara, con tutti gli iniziati affabile, portando sulla terra bei frutti e l'amabile pace e salute dalle belle chiome, manda invece alle sommità dei monti malattie e dolori. I Neorfici, sempre Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Leggere l'inno tutto d'un fiato. Solo in questo modo si comprende Artemide. Lei ha assistito la madre Latona mentre partoriva il fratello, il lato maschile degli esseri della natura. Ma lei non partorisce. Artemide vive per se stessa. Così è l'essere femminile. L'essere femminile vive per se stesso. Vive secondo le proprie passioni, i propri piaceri, le proprie predilezioni. Nessuno può dire all'essere femminile cosa deve o non deve fare. Artemide è vergine nel senso antico del termine, non è come la Madonna dei cristiani la cui virtù sta tutta nell'imene. Artemide è vergine perché nessuno può possedere l'essere femminile. Artemide è libera da legami, libera da impegni, esattamente come ogni essere femminile anela prima che gli obblighi della sottomissione le imponessero la fedeltà. Assiste ai parti Artemide, ma lei non partorisce. Chi partorisce ha scelto di costruire delle relazioni con l'altro sesso. Ogni individuo costruisce delle relazioni con l'altro sesso. Chi non può costruire delle relazioni è l'essere femminile, l'essere dell'essere natura, di cui Artemide è la coscienza di sé. Nessuno può sottomettere e possedere il lato femminile della vita. In questo Artemide è feroce, anche se più dell'aspetto di Artemis la ferocia l'ho vista negli occhi di Diana, in tutti quei volti notturni dove la libertà nel sogno attenuava la costrizione della schiavitù nel quotidiano. C'è un solo essere maschile che può costruire delle relazioni con Diana ed è il possessore del ramo d'oro. È un po' come i cervi a primavera che si combattono per il diritto ad accoppiarsi. Non è la stessa cosa, ma è come disputarsi il diritto di tenere aperta la porta allo sviluppo della vita di cui l'essere umano femminile è portatore. Non sono molti maschi, specie fra gli esseri umani, in grado di farlo senza pensarsi padroni o in diritto di possedere. Eppure la magia è l'arte della trasformazione che solo il possessore del ramo d'oro è in grado di operare facendo nascere la qualità dalla quantità. Eppure la magia è l'arte della trasformazione che solo il possessore del ramo d'oro può impedire quando questa minaccia l'intento della trasformazione universale. Ma non sottovalutare il potere di Artemide, ma non sottovalutate il potere di Artemide, al quale era stessa deve cedere. Quando l'orrore cattolico sottomise l'essere umano femminile, strappandogli la magia attraverso la ferocia della sottomissione, furono solo le tensioni di Artemide dentro l'essere femminile che costruirono i presupposti per l'uscita da quell'orrore. Era il daimon Artemide che si agitava dentro gli esseri umani femminili, spingendoli a cercare i rimedi e a migliorare le loro condizioni di vita. Era quel daimon che aiutava i parti delle donne, era Artemide che scioglie le cinture, ama infondere delirio, cacciatrice, scioglie gli affanni, dalla corsa veloce, saettatrice, amante della caccia, vaghi di notte, celebrata, affabile, scioglitrice d'aspetto maschile, otia, accelera i parti, demone che nutre i figli dei mortali, selvaggia, ctonia, uccidi le fiere dal destino felice, che occupi i boschi dei monti e ferisci i cervi augusta, signora, di tutto sovrana, bel germoglio sei sempre, silvestra, protettrice dei cani, ctonia, dalle forme cancellate. Noi possiamo soltanto rendere omaggio sperando che, come iniziati, Artemide cammini sempre al nostro fianco. Basta?
Sì.
Ho detto tutto.
Beh, insomma, di Artemide hai detto molto, ma...
detto tutto! No, nel senso che si può dire un miliardo di cose, però il senso di Artemide è questo, insomma.
Sì, beh, in questo,
a te, Francesco.
Beh, sul discorso di Artemide io ho ricordato un libro che varrebbe la pena che fosse letto, che si chiama Grazia Pagana di Ginette Parisi, appunto in cui c'è uno dei tre capitoli del libro dedicato appunto ad Artemide. Ed Artemide ed è una figura mitologica che dà molte indicazioni, anche e soprattutto per il discorso femminile, perché è sempre la raffigurazione, la rappresentazione o l'essenza del femminile che è libero, che è indipendente, che invita le donne a controllare la propria esistenza, di essere libere, che possono dominare la loro esistenza, che devono gestire la propria esistenza. E questo qui appunto è un qualcosa che Artemide insegna. E infatti giustamente questa autrice canadese dice che chiaramente Artemide nella nostra società dovrebbe essere presa a modello da molte donne, in quanto molte donne sono incapaci di concepire la loro esistenza al di là del ruolo o di madre o di moglie o di qualcos'altro. Di conseguenza Artemide le invita ad essere autosufficienti, indipendenti e a voler conservare le caratteristiche tipiche della femminilità, logicamente la femminilità che non è solo sottomissione ma che è anche capacità guerriera o di saper lottare, di saper conquistare le cose. E per questo penso che Artemide, pur non essendo una divinità molto affrontata, molto studiata, varrebbe la pena di comprenderla, di studiarla, di approfondirla, proprio perché fornisce questo esempio. E ricordavo appunto sempre questa autrice che diceva che Artemide è anche la dimostrazione della libertà e del controllo della donna che deve avere sulla sua sessualità, cioè nel senso che il momento in cui Artemide insegna le leggi dell'equilibrio della natura, in cui una società non può essere sconvolta, non può essere deformata, insegna se che esiste sì la nascita, ma che anche la nascita si può negare con l'aborto. E difatti Artemide viene ricollegata alla divinità che insegna alle donne la dolorosa scelta dell'aborto per controllare la vita, perché alla fine Artemide, il suo lavoro, la sua funzione è quella di conservare e di migliorare l'esistenza. Questa è un'indicazione che, diciamo, si può dare di Artemide, cioè nel senso di non leggerla solo come un passato mitologico lontano, ma come un presente, come un archetipo di comportamento e con degli insegnamenti che non appartengono solo dei racconti.
Infatti,
mitologici.
Ce l'avevano con Diana, no?
Sì.
Gli inquisitori.
Normalmente viene questa divinità viene presentata come una specie di bisbetica che si rintana nei boschi per non avere contatti con nessuno e ammazza il primo che la vede, vero? Sì, o no? Sì, sì, sì. Di solito così viene descritta. Esatto.
Beh, diciamo
è la distruzione totale dell'essere femminile,
no,
in questo
femmine.
No, come viene descritta, la descrizione che si fa normalmente.
viene descritta anche come un modo di ritirarsi, no? Cioè, dall'apparenza, dal modo di vivere sociale, no? Io mi ritiro in un mio mondo, cioè io ho un mondo interiore nel quale posso ritirarmi qualora l'orrore esterno sia troppo grande. In effetti, e là io posso fare nel mio mondo interiore, posso fare tutte quelle cose che nel mondo esterno non posso permettermi.
Sì, ma anche Artemide
sono qualità positive.
Sì, appunto. Mm.
E io ti dico che come viene presentata in maniera negativa. Era questo che volevo
dire. Come
sì,
il caso di Diana col discorso di Ateone, ma lì è un problema di Ateone, non è un problema di Diana.
Infatti, no, è chiaro che il problema è di Ateone, no? Però la colpa poi se la prende sempre.
È un bellissimo episodio. Cioè, io non l'ho letto tutto, Cervantes, no? Don Chisciotte, c'è un bellissimo episodio, secondo me fin dove sono arrivato a leggere il Don Chisciotte è il più bello, ed è l'episodio della bella Marcella, secondo me è il più bello episodio, cioè leggetelo perché vale proprio la pena, altro che Ateone, vale proprio la pena di leggerselo, cioè praticamente c'è questo Don Chisciotte, no? Che trova praticamente un contadino che sta per impiccare, no? Un pastore che sta per impiccare, e allora sto pastore comincia a raccontargli le sue angosce d'amore per questa bella Marcella. E Don Chisciotte dopo il racconto andrò a vendicare, fa questa carogna, cioè questo contadino che sta carogna di bella Marcella fa, non vuole saperne niente. Nel frattempo arriva sta bella Marcella, no, e racconta le sue ragioni. E alla fine Don Chisciotte dice che nessuno tocchi la bella Marcella, il contadino vada a fanculo. Cioè in pratica esistevano ragioni da una all'altra parte per cui le cose avvenivano, no? Per cui la sostanza del discorso qual era? Che il contadino voleva possedere, insomma, sta ragazza, e sta ragazza non voleva saperne. Per cui esistevano ragioni da l'una all'altra parte, però sono fatti tuoi, insomma, alla fin fine. Ed è forse l'episodio più bello del Don Chisciotte, che io abbia letto almeno, cioè nel pezzetto che non l'ho letto tutto, giuro.
Beh, sai, il discorso di Artemide non è solo una visione di qualcuno che si ritira o che fugge, ma che anche la forza per mantenere la propria identità, la propria forma, cioè che in qualsiasi caso è disposto a lottare e ha l'energia per poter lottare, cioè che è anche la potenza di questo, cioè nel senso che è determinata, cioè non è solo una fuga ma è anche un tirare fuori quali sono le energie più profonde, più radicate di ogni individuo, insomma.
D'altronde è lei che aiuta Latona a far nascere Apollo, poteva anche strozzarlo appena tirato fuori. Diciamo, se lei non aveva la forza di sostenere l'urto della nascita di Apollo, avrebbe potuto strozzare. Invece lei aveva la forza, solo che c'è un prezzo che va pagato, che paga.
Beh, d'altronde tutte le trasformazioni non sono mai in dolore, nel senso che, e poi le trasformazioni non avvengono di per sé stesse, ma avvengono perché aiutate, spinte o frenate, insomma.
Fra poco noi compiamo 6 anni di trasmissione. Di testi ve ne abbiamo presentati tanti, abbiamo lavorato come dei matti. Tutti quelli che noi vi presentiamo come testi sono i principi che andiamo a sedimentare per la costruzione del paganesimo che andiamo a costruire. Cioè non è che se io faccio Diana, Latona o i Titani, cioè lo faccio così perché tanto sono belli, li facciamo per mettere le basi della costruzione della religione pagana politeista. Questo ve l'ho già detto tanto tempo fa, ma ogni tanto vale la pena di ripeterlo.
Sì, non facciamo uno studio, non facciamo accademia, non facciamo niente del genere, non facciamo ricerca. Nel senso che la facciamo perché è finalizzata all'aspetto esistenziale, cioè nel senso l'aspetto individuale. E la nostra volontà è sempre quella di dire alle persone, non dovete diventare degli intellettuali, ma avete una realtà divina che è attorno a voi, voi siete divini e dovete agire in questo senso. Logicamente quello che noi vi forniamo non è per vincere qualche concorso universitario di cattedra in mitologia, ma sono strumenti che vi permettono di vivere meglio. E questi strumenti li potete anche trovare voi, cioè queste divinità sono di modelli di archetipo che noi andiamo a evocare o che andiamo a ricordare, ma anche se noi non li evochiamo sono presenti, vivono, sono tangibili. Certo che facendo questo noi diciamo dovete liberarmi di una visione monoteistica in cui lo schematismo è abbastanza elementare dovete comprendere che esiste una molteplicità, e questa molteplicità non vi può essere spiegata, ma va compresa sempre dall'individuo. Cioè, non vi possono essere forniti i mezzi che li dovete trovare voi per entrare in contatto con questa divinità. Se poi voi preferite rinunciare a questo, è una rinuncia vostra, ne avrete solo un danno, ne avrete solo una perdita, ma è un vostro errore. Tenete conto che se uno ha la volontà di liberarsi, ha tutte le possibilità e intorno a tutte le forze che lo possono aiutare, e le divinità rappresentano questo. Cioè, nel senso che anche la definizione che noi facciamo delle divinità non è un tanto per dire sì, fai uno studio di mitologia. Lo studio di mitologia deve essere finalizzato proprio per avere gli elementi base della tua esistenza.
Si può dire che ogni divinità è una strategia di vita.
Esatto.
Anche sì.
Ma tante strategie.
Tante.
Hanno tanti aspetti da valutare.
Sì, ma una cosa che è fondamentale nel comprendere è sempre l'interconnessione tra queste divinità, cioè nel senso che non siamo usati quel principio monoteistico che uno ha delle vie e questa via diventa assoluto. Deve sempre sapere che vabbè, il tuo percorso all'interno di questa realtà sì, è forte, ma tieni conto che esistono anche altre energie, altre forze che ti sono vicine a fianco o che ti possono aiutare.
È come Vulcano, anticipo. Vulcano è la distruzione. Allora, io posso farmi Vulcano e distruggere, però posso avere di fronte Vulcano ed essere distrutto. Cioè, posso evocare io Vulcano dentro di me, ma nello stesso tempo lo posso anche subire. Allora, sia che io lo evoco, sia che io lo subisco, devo avere delle strategie per affrontare le cose. Sia per evocarlo, cioè sia per manifestarlo, sia per subirlo, devo essermi attrezzato per affrontare le due cose. E in tutte e due le cose, sia che io lo subisca, sia che io lo manifesti, io manifesto sempre Vulcano. Cioè io sono sempre Vulcano, sia nella distruzione, sia nell'essere distrutto. Sì. Però io devo attrezzarmi nell'eventualità di essere distrutto, di essere travolto.
Beh, diciamo che il Vulcano, mettiamo, se io mi metterei un po' dalla parte di Vulcano, cioè nel senso che darei un'interpretazione un po' diversa.
Dove è Festo? Vulcano.
Sì, Vulcano. Beh, Vulcano è anche uno che produce continuamente, che la sua produzione è enorme e dal punto di vista quantitativo è intensa, ma d'altronde qualsiasi energia, qualsiasi forza che vada a produrre qualcosa di consistente si trova nella condizione di avere una realtà che non la può assorbire, cioè nel senso che zampilla, Vulcano butta fuori, erutta, ma dà un contributo, porta un qualcosa,
sì,
e sono gli altri
sono
che
gli altri.
Sono, sei tu che devi sempre renderti conto che intorno a te esiste qualcosa che tu non puoi condizionare,
sì,
o qualcuno che apporta.
Però io stavo riflettendo appunto su questa cosa a partire da quello che avevo scritto. Efesto è l'evoluzione di Vulcano in un certo senso, cioè è una stratificazione posteriore a Vulcano.
Costruisce anche.
Sì, sì, ma perché costruisce? Lui ha detto il vulcano erutta la lava, no? E avevamo fatto questo discorso pure. La lava comunque è un terreno fertile, no? Rende fertile i terreni, eccetera, certo, eccetera. Però quello che tu dicevi, che comunque porta a qualcosa questa distruzione, ma è sempre a livello istintuale, è sempre un qualcosa di disorganizzato. Quella di Efesto invece è trasformazione volontaria.
Ma il vulcano,
lui forgia i metalli.
Ma anche noi ad esempio non possiamo, se come esseri che vivono sulla Terra, non possiamo determinare la forza del pianeta Terra o ad esempio la forza di un altro pianeta.
No, però noi stiamo parlando di se fossimo noi
la materia si trasforma in qualsiasi caso, nel senso la materia ha un ciclo di trasformazione che può essere più intenso del nostro. Cioè, siamo noi che dobbiamo comprendere di cosa siamo fatti e di dove collocarci.
Dopo il passaggio del vulcano, no? Cioè, c'è la distruzione dello stato presente. Però la distruzione dello stato presente non è che fa il deserto.
No, assolutamente.
Porta semplicemente a distruggere degli equilibri. Ciò che resta dopo la distruzione va a costruire comunque la vita, no? Cioè la vita vince sempre, continua a germinare e continua a riprodursi. Però si riproduce non più nelle condizioni che prima erano imposte, perché Vulcano ha fatto tabula rasa.
Sì, ma
tipo la peste del 1300, quando arriva, cosa fa? Distrugge tutte quante le strutture sociali, cioè colpisce a livello tale da distruggere profondamente i sistemi sociali. Vabbè, gli uomini non hanno la forza di ricostruire nuove strutture sociali perché sono legati alla Chiesa Cattolica, però in effetti la peste ha dato una possibilità, infatti comincia a nascere la poesia, il fregemosene della vita, cioè cominciano a venire fuori anche gli dèi, no? la goliardia, comincia a venire fuori qua e là, insomma tutti questi, perché la peste in effetti ha fatto tabula rasa, no? Però non ha calcolato nel far tabula rasa che questo poteva nascere, ha semplicemente detto sto presente qua non deve più essere.
Beh, diciamo, capisci? Il vulcano, lavoriamo anche per analogia, il vulcano è come un qualcosa che viene continuamente represso, che poi tu non puoi reprimere in continuazione, cioè dal punto di vista della manifestazione è sempre un'energia che è presente, noi possiamo fingere di non vederla, di non conoscerla, ma questa energia c'è, logicamente, e più non creiamo situazioni di tensione in cui non si può manifestare, più erutta, cioè dobbiamo trarre un'analogia tra il piccolo e il grande, cioè anche tra l'individuo. Noi sappiamo che il comprimere, il nascondere o il sopprimere o il tentare di sopprimere certe energie, queste energie non è che le cancelliamo, rimangono lì e a un certo punto diventano incontrollate e vanno a esplodere. Di conseguenza Vulcano rivendica questo diritto di esistere, di manifestarsi. Logicamente più vengono condizionate, più vengono contenute e più sarà violenta la loro manifestazione. Cioè esiste proprio anche un'analogia con la vita. Logicamente se noi andiamo a vivere sul sistema di Vulcano e lui segue la sua natura, siamo noi che commettiamo l'errore di andarci lì, di vivere sopra il vulcano,
certo, ma siamo
e come il costo che tu dicevi della peste, la peste va bene, agisce, si manifesta, ma si manifesta perché crea anche un ambiente psichico che sia più recettivo, certo, a questo, crea anche un ambiente fisico, cioè, questo è anche fondamentale, no, nel senso che se noi trascuriamo alcune cose o non le comprendiamo, queste possono scatenarsi.
Infatti il discorso centrale da arrivare era questo: quando il vulcano esplode, cioè quando arriva a esserci tabula rasa, ogni io deve essere pronto a essere attrezzato per riprendere la vita da dove è stata lasciata, cioè noi dovremmo essere abbastanza forti, no? Abbastanza attrezzati fisicamente, psicologicamente, emotivamente, intellettualmente, eccetera, per riprendere la vita dopo una distruzione sistematica.
Ma sai, il problema è che questo non è, cioè, dipende da come l'affronti. Io mi ricordo sempre quando ci fu l'irruzione dell'Etna, una delle più devastanti degli anni '80 dell'Etna, noi facevamo anche un volantino con una bella foto in cui c'era il contadino che vedeva la sua casa che si stava avvicinando la lava, e cosa fece? Prese il tavolo, lo portò fuori, lo imbandì, si mise sopra il pane e il vino, disse anche lui ha diritto di mangiare. La lava arrivò fino a quel tavolo e a quel punto si fermò, cioè non ho più avanti, cioè dico, c'è proprio si fermò, c'erano proprio le foto, infatti noi usiamo una foto sul volantino in cui c'era il tavolo imbandito e allora che si fermò davanti a quel tavolo, cioè di fronte alla persona che diceva non lo vedo come un pericolo, ma di conseguenza è una realtà che esiste, è un qualcosa che vive, su cui io devo convivere, benissimo, come io curo me stesso, io ospito questo. E il cane si fermò più davanti a casa sua, di fronte a questo tavolo fermò la lava, cioè mettili come simbolico, metti come analogia, mettilo come caso o come altra, sì, cosa, però l'immagine è molto bella, cioè nel senso di dire che non lo vedo come un nemico, so che esiste, so che devo convivere, benissimo, di fronte alla forza che io non posso contenere, la riconosco come forza e di conseguenza io rinuncio a questa casa, gli offro qualcosa e lui di fronte a questa riconoscenza si è fermato. Questo per me è l'attività anche di Vulcano, cioè per me il vulcano diventa anche pericoloso se noi non siamo capaci di comprenderlo. E poi c'è sempre da pensare che il vulcano agisce sempre in base a delle leggi più grandi, cioè a una meccanica più complessa.
Ma che cosa succederebbe se tu uno vulcano di noi decidesse
di diventare vulcano?
Beh, noi abbiamo la possibilità di diventare
ma non solo di distruggere fisicamente.
C'è qualcuno che si fa vulcano. Noi abbiamo l'esempio dei kamikaze, per esempio in Palestina, dove si fanno saltare in aria ed è un modo per farsi vulcano. Cioè, davanti alla disperazione del presente, vorrebbero distruggere tutto, no? Cioè, e questo è un modo di farsi vulcano.
D'altronde, quando vedi una realtà distrutta, cioè che non hai niente, quando sei veramente messo, alle strette, fai questo, cioè compi questo, insomma.
In effetti, se invece non sei messo alle strette con le spalle al muro, puoi diventare festo, cioè puoi cominciare a forgiare qualche arma, qualche modo di essere, qualche modo di esistere per affrontare in maniera diversa il presente, anziché farti saltare in aria. E questo è anche il problema. Ma sì. Vulcano è una specie di furia.
Sì, ma d'altronde, ma siamo anche noi che non lo riconosciamo come vulcano.
Anche noi che non lo riconosciamo.
Sì, perché, ad esempio, cioè, se si parla di vulcano, se te che vai a costruire la casa sopra il vulcano, sapendo che è un vulcano, certo, speri che ti vada bene, però sai, cioè, è una tua scelta, è un tuo errore di valutazione che ti impedisce di comprendere questo. Non puoi pretendere che i tuoi errori siano responsabili gli altri. Se te che hai costruito la casa sopra il vulcano, e non puoi lamentarti se lui segue la sua natura, se la sua natura è quella.
Puoi lamentarti solo se ti hanno costretto a farlo.
Beh, certo, se ti mettono in una riserva e ti collocano là, sì. Certo, ma tu avrai una reazione rabbiosa o ti fai distruggere, nel senso che da lì non si scappa.
Va bene.
Sì.
Cambiamo discorso.
Sì.
Come va l'attualità?
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 No, e c'era una notiziola che io volevo, così che l'ho trovata, è un po' vecchiotta, però mi è piaciuta, ed è il 23 di agosto.
23 di agosto?
Sì. E che dà una dimostrazione per me molto bella della distanza che esiste tra una visione monoteistica e una visione non monoteistica. Noi sappiamo tutto quanto che le grandi religioni del monoteismo stanno qui a farsi la guerra, anche all'interno del cristianesimo, ad esempio per Gerusalemme, per un luogo sacro, perché dice qui si è manifestato Dio, perché questo appartiene a noi, questo appartiene a quell'altro, si stanno facendo la guerra perché dicono solo il possesso fisico di quel luogo ci permette di essere qualcosa. Noi abbiamo una religione monoteistica che, ad esempio, come l'Islam, che dice dobbiamo andare assolutamente una volta nella vita alla Mecca, e costringono le persone a fare di tutto per realizzare questo, altrimenti non sei un bravo fedele, non sei una brava pecora. Al contrario, abbiamo una notizia che è molto molto divertente per me, che dimostra proprio la distanza del monoteismo. Il Gange è nello Yorkshire. 6.000 indù di Bath hanno chiesto di versare le cene dei defunti nel fiume Aire. E la cosa dice cosa dicono gli indù in Inghilterra? Dice, gli indù, d'altra parte, che sia il fiume Gange o il fiume Congo o il fiume Aire non fa differenza. Le nostre scritture non ci obbligano a usare il Gange, dicono solo che le ceneri devono essere gettate nei fiumi per poi raggiungere il mare e dispedersi. Che cosa accade anche se tali ceneri iniziano il loro viaggio dal ponte di Upperley? Cioè, poi l'articolista appunto sbaglia nell'affermare che dice che loro vogliono santificare, ma loro riconoscono solo la sacralità di ogni luogo, cioè dicono chiaramente, gli induisti dicono sì, noi facciamo la scelta, in quanto ogni fiume è sacro, non abbiamo la necessità di che i nostri morti siano buttati nel Gange. Siamo noi che, sapendo che ogni fiume è sacro, possiamo benissimo gettarli anche in Inghilterra, anche se noi siamo nati in India.
Ma le compagnie aeree non sono d'accordo, però.
E va bene, sai, è un altro discorso, però.
Perché li portava le ceneri in India, no? Dall'Inghilterra.
Ah, giusto, beh, bei soldi per portarsi i vasetti di cenere.
Sì, no, ma mettiamo dalla, cioè, nel senso che questa qua però dimostra anche che chi ha un modo retto di sentire, che non è legato alla visione monoteistica in cui c'è il luogo santo, c'è la Gerusalemme di Dio, in cui esiste una Mecca, ma che in tutto il mondo esiste un qualcosa che ha un suo genio e che si può entrare in contatto, quello dimostra questo. Anche perché, mettiamo dall'altra parte, loro dicono fa per noi è un fiume e questo fiume nella sua natura realizza un altro scopo che deve portare le ceneri. Ma questo fiume è stato utilizzato, dice l'articolista, anche in un'altra maniera, da qualcuno che si rifaceva al cristianesimo. E dice, non è la prima volta che questo tratto di fiume, uno dei luoghi dove è nata la rivoluzione industriale inglese, attira spiriti religiosi. Le cronache ricordano due secoli fa un certo profeta Vroe, naturalmente un profeta cieco, capo di una setta chiamata degli Israeliti Cristiani. Promise di dimostrare i propri poteri soprannaturali proprio in questa stessa località. 30.000 persone si radunarono attorno a quelle querce, sperando di vedere il fiume dividersi in due o almeno trasformato in birra. Nulla di tutto ciò accade, il profeta venne abbandonato dai seguaci. Cioè, la volontà di creare qualcosa di eccezionale su qualcosa che non serve, il fatto di questo sentirsi profeta che poteva sconvolgere la realtà, la natura, e invece si è trovato proprio fallito ed abbandonato dalle proprie pecore. Al contrario, invece, che con gli induisti che dicono il fiume per noi qualsiasi fiume, qualsiasi realtà è buona e di conseguenza la utilizziamo per i nostri scopi. Questa è proprio la distanza fra due visioni, una monoteistica e una non monoteistica.
Sì.
È una bella notizia, insomma, proprio che...
E io invece ne ho trovato un'altra. No, ti ricordi che il VCR sta prendendo contatti anche con l'Africa, sì, con l'India, eccetera.
Sì.
C'è un tale Wall,
sì, ma ne ho parlato qua sul bollettino vecchio dell'istituto. Sì.
Wall Soyinka.
È stato premio Nobel per la letteratura. E quello che ha affermato, che ha detto il nostro politeismo africano è la salvezza contro i tiranni.
Cos'è che ha detto?
Il nostro politeismo è la salvezza contro i tiranni. L'ha detto ancora nel 96 addirittura.
Siamo nigeriano. Sapete che in Nigeria, a parte l'ultimo caso delle donne che volevano lapidare, c'è lo scontro fra cristiani e musulmani per contendersi il potere. In certe regioni c'è anche la Sharia come legge. Ebbene, sto personaggio...
Cioè, si fanno anche la guerra tra cristiani e musulmani.
Sì, beh, ricordiamo il Biafra, insomma, dai di anni 60, la guerra del Biafra è una guerra proprio fra cristiani e musulmani. Voluta anche dai cattolici, da un paese cattolico
come la Francia per controllo del petrolio.
Bene, questo personaggio è venuto a Venezia, vi leggo solo due passi un pochi dell'intervista, dice: la creazione del mondo, la vertigine dell'inizio, l'universo ricchissimo dei miti cosmologici africani sarà il tema della sua conferenza veneziana. È possibile riassumerne i contenuti? Parlerò in particolare della cultura Yoruba e di quello che rappresentano le sue divinità, sottolineando i principi etici che ne derivano e che a tutt'oggi possono sostenere e guidare la comunità degli uomini, come la tolleranza e l'accettazione dell'imponderabile dell'esistenza. Quel che più mi interessa in questi miti è la loro possibilità di stabilire una relazione sia col mondo dell'ignoto che con quello della natura. Noi Yoruba crediamo in tre fasi dell'esistenza: quella dei viventi, quella degli antenati e quella dei non nati. Non è un concetto astratto, ma un processo concreto che riconosce, ad esempio, la presenza costante degli avi nelle attività quotidiane e che cerca di portare i non nati nel mondo vivo tramite rituali, sacrifici, incantesimi e feste. Yoruba è una cultura e una fede che oggi preferisco di gran lunga a quella promulgata dal cristianesimo e dall'islamismo. Le altre due religioni che si professano in Nigeria, con una tendenza sempre più accentuata al fanatismo, da cui pare invece immune il Pantheon Orisa, ovvero le divinità Yoruba. Può descriverlo questo Pantheon? È simile a quello greco, per esempio, del dio Ogun, forgiatore del ferro, e molto assimilabile a Dioniso. Il suo regno è un golfo di transazione che unisce i mondi degli antenati e dei viventi e dei non nati. È la sfera dell'indefinito, il paradigma della lotta alle barriere della mente, ai pregiudizi e alle troppe certezze. È l'antidogmatismo e la poesia. Ma mentre nel cosmo Yoruba gli dei sono disciplinati, nell'Olimpo greco gli dei uccidono, rapiscono, seducono e trasformano, no? Ma anche nelle cose Yoruba fanno questo, solo è un altro tipo di discorso. Trasformano i rivali in pietre o animali. Gli orisha, quando commettono infrazioni, devono mostrare rimorsi, il che può far riflettere sui fondamenti attuali. La tendenza irredentista non riguarda solo il cristianesimo o l'islam, ma affligge tutte le religioni della terra, a differenza del cosmo orisha, che in tanti secoli non ha mai prodotto forme di irredentismo, proprio grazie alla fondamentale umanità dei suoi dei. E questo vuol dire che il paganesimo è dappertutto ed è ancora vivo, cioè i missionari non ci sono ancora riusciti ad ammazzarli tutti, che è già insomma qualcosa.
Sì, ma poi tra l'altro una cosa, sai, che ci vengono sempre a raccontare dello scontro tra islamici e cristiani, e io l'ho preso anche da altre fonti e lo dice anche in quell'intervista, dice: fra poco si dovrà tenere il concorso di Miss Universo in Nigeria. Ha detto, premesso vabbè che è un concorso commerciale, però contro la presenza di Miss Universo in Nigeria sono alleati sia i cristiani sia i musulmani,
sì, sì.
Sono sullo stesso fronte come sono sempre stato sullo stesso fronte in tutte le volte che è stato bisogno di farlo, perché adesso in Nigeria appunto si sono coalizzati, tanto si ammazzano per controllare il gregge,
esatto.
Però se si deve fare Miss Universo in cui siete qualcosa che sconvolge la loro morale, sono sullo stesso fronte, sono esatto. uguali, cioè, nel senso, pensate che Miss Universo non è un'azione politica, è solo un'azione commerciale, cioè, nel senso che non è un'azione culturale, cioè, non ha nulla di profondità, non rappresenta nessuno sconvolgimento, eppure in Nigeria i cristiani e i musulmani si fanno la guerra per il gregge, però sono un fronte unito per impedire questa manifestazione. E non si parla di una manifestazione religiosa, non si parla di una manifestazione politica, si parla soltanto di una manifestazione commerciale che si chiama Miss Universo, in cui le persone non sono ridotte in schiavitù, ma ci vanno soltanto per carrierismo, per successo, per malormanie, che è un problema loro, però lo fanno liberamente, cioè nel senso, eppure rendetevi conto che ci troviamo in una realtà in cui cristiani e musulmani sono alleati contro Miss Universo.
Però bisogna lapidare una donna perché è incinta, insomma. Arriviamo a quei livelli, no?
Beh, dato
Francesco, quasi quasi mi faccio vulcano anch'io. Va bene. Comunque, come stiamo scoprendo un po' in tutto il mondo, alla fin fine vediamo che c'è una relazione fra l'uomo e il suo circostante in maniera diversa da quello che il cristianesimo e l'islam impongono.
Sì, ma anche perché, come vedi, c'è anche questo autore che è ricollegato a una cultura tradizionale africana, dice chiaramente non abbiamo nessun punto di contatto con la religione del monoteismo, cioè che siano cristiani o siano musulmani sono sempre monoteismo e non hanno nessun punto di contatto con noi, eppure però il nostro panteo trova contatti con il panteo greco, cioè questo è significativo, cioè dice chiaramente però il nostro è diverso però trova contatti, nessuna religione o religiosità o mitologia trova contatti con la mitologia, cioè quel racconto di palle che fa il monoteismo, e questo è significativo, cioè significa chiaramente che è un'astrusità rispetto alla vita, cioè lui non si pone nessun problema, non si sente sminuito che la sua divinità, il suo panteo sia simile a quella greca, anzi lo trova normale, cioè non gli crea problemi di nessun tipo.
Va bene.
E anche lui chiaramente denuncia il fatto che il fondamentalismo monoteista, cioè di ogni monoteismo, è sempre quello più pericoloso per la vita, per la società, per la cultura.
Come stiamo scoprendo da 10 anni a sta parte, sì. Tutto il mondo si sta trasformando in un mondo pagano. Cioè sta riscoprendo i principi del paganesimo.
E d'altronde sappiamo benissimo che lo scontro sarà sempre ormai tra una visione pagana o monoteista.
Certo.
E sarà quello lo scontro.
Quello l'unico.
Anche perché appunto, cioè, non è solo una manifestazione di tipo religioso, perché il monoteismo è andato a informare ogni aspetto della vita, ogni angolo dell'esistenza, di conseguenza sarà una bella battaglia per poter essere liberati.
In effetti è stata una bella battaglia, quando dai microfoni di questa radio abbiamo cominciato a parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth,
poi il criminale di Gesù Cristo.
C'era gente che stava dando in escandescenza, erano tutti fuori testa, poi un po' alla volta hanno capito che effettivamente il Dio dei cristiani è un povero assassino, è stato un povero pederasta, un povero pazzo, insomma. Ed è stata dura, comunque in 6 anni, diciamo così, ne abbiamo bene a crollare il mondo.
Sì, ma tra l'altro, sai, la tendenza ormai a dimostrare che il monoteismo è solo atrocità, esiste già un altro film che si parla in cui c'è una suora che dice chiaramente che lei è,
sì.
È già cattiva con l'esistenza dei ragazzi, ma questo qua è chiaramente, cioè, una manifestazione concreta che il monoteismo può essere solo violenza, cioè nel senso che esiste una campagna pubblicitaria che ti dice che è diversa, ma in realtà è soltanto sopraffazione, è soltanto condanna, è solo limitazione, cioè, ma d'altronde non è solo il monoteismo islamico, è il monoteismo cristiano e ebraico che è uguale.
Sì,
ricordiamo
sì.
sempre che quando è stato premiato appunto Magdalene Sister a Montreal, ha detto sì, beh, noi premiamo questo film che parla della violenza dei cattolici sulle donne, però casi analoghi esistono all'interno dell'ebraismo, all'interno dell'islam, cioè, ma il monoteismo è sempre uguale a se stesso. Beh, vogliamo dare un'altra dimostrazione di una cosa che è un argomento di attualità. Sai, i telegiornali hanno parlato di quel padre che si è suicidato con il figlio di 9 anni.
Buttandosi
giù. Benissimo, questo era un ragazzo che era in una condizione abbastanza grave e che l'unica possibilità di cura è la terapia genica, o la speranza si parla. Benissimo, qualche settimana prima si era parlato del fatto dell'attore americano Reeve, che ha detto chiaramente che lui è bloccato, hanno bloccato la ricerca scientifica, che gli alleati sono Bush e la Chiesa.
Esatto.
E lui dice chiaramente: io potrei accarezzare i miei figli solo perché ho la speranza, e d'altronde i tentativi che hanno fatto ne hanno dato un risultato, con la sperimentazione scientifica. Dice, però cosa succede? Che negli Stati Uniti il presidente Bush, il presidente più del paese più potente al mondo, della superpotenza, è condizionato, non militarmente, dai cattolici e dalla Chiesa cattolica. Allora, ricordatevi che Riva ha avuto la fortuna di avere tanti soldi e che di conseguenza qualche scappatoia ce la trova. Ma ricordatevi sempre, guardate la fotografia di come è ridotto, in che condizioni è. E data la fortuna di essere un personaggio famoso, di avere i soldi, di avere gli aiuti e di vincere qualche battaglia contro il presidente Bush e la Chiesa cattolica e i cattolici. E lui chiaramente ha detto, io sono bloccato qui perché bloccano la ricerca scientifica e mi impediscono di vivere. Benissimo, questo qui è un fortunato perché i soldi ce li ha. Se lui parla male della Chiesa cattolica che gli impedisce di fare la ricerca genica, è fortunato, lo può fare, lo ascoltano. Quel padre che ha ucciso suo figlio e si è suicidato, e qui va riconosciuto il dramma esistenziale, ricordate che quando si parla di impedire la ricerca scientifica, casi del genere saranno sempre continui. Ora, preferiamo la cosiddetta sacralità della vita di cui parlano i cattolici o di cercare di far vivere meglio quelli che già vivono e che potrebbero uscirne? Voi pensate che quando i cattolici impongono limitazioni alla ricerca scientifica in Italia, quel padre che si va a suicidare quel figlio in braccio, anche voi l'avete gettato giù. Cioè, siamo chiari in questo senso, nel senso che non pensate che sia frutto della follia. Ricordatevi che esistono, Rive può dire io ho i soldi e una scappatoia la trova. E chi non ha i soldi cosa fa? Chi non
si
ha la
possibilità? Butta dal balcone. Grazie a voi, Tilda.
E dopo non pensate che sia follia. Pensate che quelle situazioni, quei figli, ad esempio, sicuramente se avessero scelto l'aborto avrebbero trovato difficoltà anche a trovare un medico disposto a far abortire la madre. E nel momento in cui si sono trovati dopo con un figlio malato, la scienza deve fare delle ricerche, deve tentare di trovare delle soluzioni. O perché c'è un principio religioso assurdo, fasullo, fondato sul niente e sul nulla, che dicono no, questo non si può fare.
Il principio religioso non è fondato sul nulla, è fondato sulla manifestazione dello schiavismo. Tu devi fare figli perché Dio ha bisogno di bestiame e quei figli te li devi mantenere tu, perché tu devi essere nella miseria, perché così ti gestisco meglio. Questo è il principio schiavista, non è altro, Francesco.
Ma infatti questa è la volontà chiara. Cioè, e appunto, l'autore Rive dice appunto, dice il mio futuro è in mano alla politica, alla pressione dei che i cattolici hanno fatto e stanno facendo sul presidente della superpotenza. Benissimo, lui lo dice, e ricordatevi che però il suo non è un caso isolato, ricordatevi quante persone sono in questa condizione e volutamente sono tenute in questa condizione, perché come sappiamo benissimo i monoteisti l'importante è la sofferenza, perché ricordate come diceva Madre Teresa di Calcutta e malati di cancro, la tua sofferenza ti avvicina a Dio. Sì. E un malato di cancro gli rispose, fa dirgli a Dio di smettere, sì. Non ho bisogno, sì, di questo. Cioè, ricordatevi sempre cosa significa questo. Ricordate appunto i casi appunto di questo padre che prende il figlio e si suicida con un figlio di 9 anni, dopo che erano anni che lo seguiva e che l'unica speranza era la ricerca scientifica, non era la fede o il miracolo, no. Non era un padre pio, un santino che poteva tamponare la sua sofferenza, aiutarlo in qualche miracolo.
Gli avrebbero dato a pagamento un santino di padre pio, sai?
Sì, difatti.
I santini si comprano, no?
Ecco, perciò ricordatevi appunto che quando Rive dice chiaramente la ricerca scientifica è bloccata dai cattolici, da tutti i monoteisti, tutti i monoteisti dagli ebrei, ai musulmani e ai cristiani, ricordatevi sempre che i casi del genere, che sono, io lo faccio perché appunto mi ero tenuto l'articolo su Rive in disparte, sì, e non l'avevo parlato, l'ho fatto parlare la settimana scorsa. È intervenuto questo fatto di attualità che aveva a che fare col discorso che l'unica salvezza era la terapia genica, perciò ricordatevi che quel padre che si butta quel figlio in braccio perché non lo può curare e perché saprà che il suo figlio non ha futuro, è merito di quei cattolici che fanno resistenza sulla ricerca scientifica.
Allora, 049-700-700, 049-700-838. Vi ricordiamo che quando noi...
Pronto? Ciao. Ascolta, volevo segnalarti un articolo, forse l'avrete anche, ne avrete anche parlato. Avete parlato spesso in passato del discorso dei preti pedofili, no?
Sì, sì.
Io ho anche trovato un articolo tramite internet che è stato pubblicato dalla Repubblica il 20 marzo 2001, invece che parla degli abusi sessuali dei preti sulle suore.
Sì, sì, sì.
Suore violentate dai sacerdoti,
sì, sì, sì.
Abusi di prete su suore.
Ne abbiamo parlato anche in radio. Sono delle denunce di un paio di suore.
Tom, mi senti? Ci sono delle denunce di un paio di suore su questi abusi e c'è un'inchiesta del Vaticano, e il Vaticano sa perfettamente la cosa e naturalmente la copre.
Sì, addirittura si parla di, è praticamente una suora, esatto, che ha fatto questo rapporto.
Sì, sì, sì.
E gli abusi sono diffusi in diversi paesi, non solo in Africa, ma come magari avevo pensato, ma leggo qui Burundi, Brasile, Colombia, India, Irlanda, Italia, Nuova Guinea, Filippine, Stati Uniti, eccetera. E si parla di suore praticamente che vengono o violentate o costrette con la coercizione, visto che hanno il voto di obbedienza assoluta,
sì,
ad avere rapporti con preti che poi le costringono spesso ad abortire in ospedali cattolici.
Mi sembra che sia
ovvia la pratica, eh?
Sì.
Cioè, negli ospedali cattolici non si permette alle persone di abortire, ma si permette alle suore di abortire, mi sembra normale.
Ecco, addirittura viene evocato il caso, proprio paradossale, di un prete che spinge una suora ad abortire, lei muore durante l'operazione, lui celebra ufficialmente la messa requie, quindi arriviamo proprio al grottesco addirittura.
È una futura beata, dai.
Ecco, poi un'altra cosina che volevo segnalare, che ho trovato sempre su internet, allora un attimo che piglio qui le carte. Praticamente alcuni esperti hanno stimato che negli Stati Uniti 2.000 dei 50.000 preti cattolici sono stati accusati di abuso sessuale di minori negli ultimi 20 anni. Questo è un giornale tedesco, Anauer Anzeiger, adesso non so. Più o meno insomma il 4% dei preti, insomma alla fine negli Stati Uniti un prete su 20 è stato processato per pedofilia. E questo professore tedesco Hubertus Minarek valuta che anche in Germania la cifra di preti pedofili vada più o meno dal 3 al 5%. A questo punto sarebbe interessante sapere in Italia se esiste qualche statistica.
No, non esiste statistica, ma ufficialmente è molto più ampia e non esistono neanche i processi, non esistono neanche le indagini.
Sì, anche perché questo 5% ovviamente si riferisce ai casi che sono stati
denunciati,
esatto, quindi tenendo conto poi di tutto il sommerso, soprattutto sui reati a fondo sessuale, che spesso è rilevante, probabilmente andiamo anche su percentuali superiori, insomma, ecco.
E comunque
su Televideo oggi c'è la notizia delle dimissioni del vescovo di Santa Fe. Televideo Rai, oggi in questo momento se apri lo vedi.
Va bene, comunque insomma sta di fatto che alla fine soprattutto i vescovi che avevano coperto i preti stupratori, li avevano trasferiti negli Stati Uniti, non sono stati rimossi, in sostanza sono ancora lì, insomma.
Sì, sì, ma infatti. Sì.
Il discorso del Papa è stato solo una cosa propagandistica,
sì,
non ha fatto assolutamente niente.
Anzi lui ha fatto i discorsi per coprirli questi. Io ho una relazione che è stata fatta durante il suo viaggio a Vienna, in cui effettivamente la gente era incacciata nera, per quello che lui ha detto in giro.
Io adesso una cosa vi chiedo, perché non sono neanche esperto a livello legale, ma com'è possibile che una persona normale per un reato del genere va in galera e un prete no? Cioè, sulla base di quale principio?
Rapporti di forza.
Ho capito. Vabbè, niente, ecco, volevo segnalarvi queste notizie che avevo trovato.
Ma casomai, guarda, se tu usi internet,
sì.
Noi abbiamo una mailing list proprio specializzata nell'argomento. La trovi al limite, ci scrivi.
No, al limite, se mi mandi un'email, hai il mio indirizzo email?
No.
Claudio Simeoni @libero.it.
Ah, vabbè,
semplice così.
Semplicissimo.
Sì, mi mandi a me, al limite ti mando gli indirizzi di tutte le mail list.
Ah,
dove al limite questi articoli qua tu li puoi mettere tranquillamente nelle mail list.
Va bene.
Mi ricordi il tuo, ci siamo parlati e dopo ti mando tutto.
Sì, se tu fai ricerche su internet su questo argomento, cioè, visto che noi abbiamo proprio una mailing list che è solo dedicata a questo argomento, sarebbe utile che più persone trovano informazioni.
Perché io ho già raccolto diverso materiale, infatti.
Sì,
che poi
perfetto.
Volevo...
Se ce lo carichi poi su quella mailing list diventa anche pubblico. Cioè,
perfetto.
Diventa anche pubblico in Italia.
Va bene.
Grazie.
Buon
lavoro, ciao.
Ciao. Sì, difatti appunto è importante che di più le notizie c'è si vadano a circolare meglio.
Ciao, Paolo.
Ciao Claudio, ciao Francesco. E gli ospite anche, mi sembra, sia lì. Allora,
diciamo che voi siete degli sfigati perché non avete nessuna certezza, no? Mentre io posseggo, intanto ho le idee molto chiare su quello che dico, e posseggo la verità perché mi è stata tramandata dai libri.
Eh sì.
E quindi.
E i libri chi li ha scritti?
Però ho un'incertezza, ho solo un'incertezza, una. Non so capire come mai, siccome il dolore porta merito, no? Acquisisci merito se soffri. Non so comprendere come mai tutti i bambini e tutti gli animali non nascono senza un braccio, senza una gamba, oppure senza gli occhi, eccetera. Questa è un'ingiustizia a un certo punto.
È vero?
Non so capire, questo non lo so spiegare. Perché uno soffre e quindi è privilegiato quello che nasce meno matto a un certo punto.
Sì.
È perché tutti non devono essere privilegiati. No, esiste solo il popolo privilegiato, il popolo eletto. Ecco, fra parentesi adesso, a parte gli scherzi, Francesco,
sì.
Ti ringrazio ancora per quello che hai fatto per venerdì meraviglioso sul letto sul gretto del fiume, che avete organizzato questa cosa, anche se io non appartengo a nessuna religione, sono medicato, cioè mi dicono ateo e io aggiungo agnostico.
Andrai in inferno per questo.
Però, inferno, sì. però
una
io
battuta.
Dico veramente, ho assistito a quei riti semplici, belli, naturali, spontanei, che creavano proprio il circostante come a me piace. Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao. Grazie a te.
Ciao.
Giampaolo, prima o dopo ti daranno del pagano. Pronto? Sì?
Jimmy.
Ascolta, mi rifaccio a quanto avevi detto prima sulla faccenda, diciamo che Bush è d'accordo col Papa, faccio tutta una serie di discorsi sulla ricerca scientifica. Però per quanto riguarda adesso l'atteggiamento su questa iniziativa di guerra, mi pare che il Papa sia dall'altra parte rispetto a quelle intenzioni di Bush.
Sì.
A meno che non sia un gioco così di rimbalzo.
Sì, ma anche Bush, pronto, mi senti?
Adesso ti
sento. Aspetta, mi senti? È perché aprire i telefoni mi dà un po' di fruscio. Ti ricordi che quando Bush è venuto in Italia se l'è preso con i preti pedofili?
Infatti volevo arrivare anche a questo.
Cioè, sì. A un certo punto esistono anche dei ruoli, non solo degli interessi.
Radio.
Sì, va bene.
Pronto?
Sì. Pronto?
Sì, ti sento.
Ok. Cioè, quello che dicevo, esistono anche dei ruoli, no, che vengono giocati. Bush è sempre il presidente degli Stati Uniti,
sì.
E Wojtyla è sempre quello che deve riuscire a distruggere l'Islam per propagandare il cristianesimo.
Per cui
l'uno e l'altro hanno dei ruoli diversi su cui stanno giocando, cioè su due piani diversi.
Sì, ma allora come... adesso mi pare che c'è questa chiesa mondialista che sta favorendo...
Posso darti una spiegazione?
Lo spazio all'Islam, tipo qui in Italia, sostanzialmente.
No, ma vedi, il discorso dell'Iraq è ben diverso. Il comportamento, diciamo, della Chiesa Cattolica verso l'Iraq è diverso in quanto l'Iraq è l'unico paese che permette la libertà ai cattolici. Tareq Aziz, che è il numero due dell'Iraq, è cattolico, cioè è cristiano. E le chiese a cui si rifà è riconosciuta dalla Chiesa Cattolica. Siccome gli dà un bel ponte per quanto riguarda il Medio Oriente, loro cercano di salvare il salvabile, cioè nel senso che è come il problema che esiste con la Russia per la Chiesa da uniate Ucraina rispetto alla Chiesa Ortodossa russa. E è solo un problema di interessi contingenti e basta. Perché questo qua gli permette di mantenere uno spazio aperto alla Chiesa Cattolica. Logicamente sapranno che la loro è una posizione di facciata, che gli Stati Uniti faranno povertà, e quando non c'è nessuno che andrà a aiutare i poveri iracheni, tramite le strutture cattoliche si potrà fare.
Sì.
Perciò, capito, se tu...
Siamo sempre là.
Sai.
Ti saluto, ciao.
Vogliamo ricordarci, ad esempio, quello che è successo, ad esempio, a Timor Est. Cioè, a Timor Est, il fatto che fossero cattolici ha permesso che il paese più grande del mondo musulmano fosse costretto a liberare poche centinaia di migliaia di persone.
Pronto?
Solo perché erano cattolici. E Timor Est è sopravvissuta grazie ai missionari.
Ciao Francesco, mi permetti di leggerti, visto che ho sentito dire che anche qui in Italia c'è il problema dei preti pedofili, però è tenuto nascosto abbastanza bene.
Sì.
Allora, in data 11, quindi una cosa di 27 anni fa, in data 11 giugno 1975, io ho qua la fotocopia di un avviso di deposito di sentenza civile. Allora, avvocato eccetera, procuratore di Scremin Don Alfonso, questo prete è stato pizzicato per fatti di nota pederastia e pedofilia, no? sentite con che motivazione, quindi dispositivo della sentenza, lo leggo chiaramente perché poi non è che questi qua, insomma, uno se vuole trovare anche le virgole le trova volendo, no? Allora, dispositivo della sentenza, ai danni appunto di questo prete, dichiara Scremindon Alfonso responsabile di atti di libidine violenti e di ratto a fine di libidine. Io quando ho letto queste cose quasi cadevo dalla sedia perché, beh, guarda, vado avanti perché poi commessi, dice, in danno di iniziali di C puntato, L puntato e di M puntato e A puntato. Condanna Scremindon Alfonso al pagamento della somma di lire 3 milioni, parlo del 1975, in favore di C puntato, L puntato e della somma di lire 3 milioni in favore di M puntato e A puntato. Con gli interessi di legge a decorrere dalle date precisate in motivazione, condanna sempre il suddetto convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in complessive lire 767.600, di cui lire 248.000 per diritti di procuratore e lire 500.000 per onorari di avvocato, rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza. Cioè questo qua, con dispositivo, questo qua responsabile di atti di libidine violenti e di ratto a fine di, cioè me lo spiego, un ratto a fine di libidine vuol dire che tu vai a prendere una persona contro la sua volontà, probabilmente la prendi da un posto e la porti in un altro posto, perché un ratto a fine di libidine credo che deve avere anche un compimento nello spazio, no? E non puoi mica andare in casa e gli salti addosso, no? Questo qua magari li vedeva in cortile, li prendeva, perché poi ho parlato io con questi due interessati, li vedeva in cortile, li prendeva e li tirava dentro a forza in sacrestia, insomma, no? Ecco, ma voglio dire, qui già hanno pagato, no? Hanno pagato, ma questo qua con una sentenza del genere e con un crimine che non, che io credo che fatto da un prete non sta né in cielo né in terra.
Aspetta.
Beh, dai.
Tu?
Io ho ancora le mie frasi.
Vabbè, ok.
Frate, no? Da sacrificio.
Dai, ok, dai.
No, ma voglio dire, questo qua con 6 milioni se l'è cavata è qualcosa di più. Ecco, tutto qua, quindi...
Dal 1968 fino al 1976 cominciò una guerra che si chiamava una guerra per far diventare il reato di stupro da reato contro la morale a reato contro la persona. E indovina chi è che ha ostacolato la trasformazione? Indovina!
Ho già indovinato.
Bravo, bravo. Ciao.
Sì, beh, c'è da ricordare una cosa, che è uscito uno studio sul ricorso di bambini abbandonati a Padova e stando a questo studio il 92% dei bambini abbandonati a questo istituto religioso morivano per stenti.
Pronto?
Abbandonati all'istituto religioso.
Pronto?
Cioè nel senso che la percentuale era altissima.
Bravissimo, dimmi.
Sono bravissimo. E vi dico, io vi parlo di Grazi. Dunque, il comunismo ha messo in crisi la Chiesa Cattolica dal 17 fino al 70, 60, 70, del 9000 al 70. Dunque, i comunisti hanno, per chi facevano per affetto l'amore, hanno scaricato le donne. Cioè, è stato con le donne non hanno comprato i figli in Russia. È stato come se Cleo Palme avesse tagliato la testa al conquistatore della Chiesa Cattolica. Perché hanno decapitato i conquistatori della rivoluzione. Poi c'è stato un altro personaggio che in Serbia ha donato tutte le donne arabe
e musulmane
e voleva fare che fossero separate da quello che era il mondo musulmano. I musulmani non hanno accettato. Però Alessandro Magno
è andato in India e l'hanno fermato nel Pakistan perché l'hanno seduto, la grande prostituta del mondo, Israele, l'aveva seduto, per cui hanno fermato l'avanzata di... hanno decapitato la morale di Alessandro Magno. Perché l'hanno fermato, perché l'hanno seduto, se non lo fermavano mica. E hanno fatto quello per me. Cioè, Israele è stato l'elemento che ha messo in discussione il mondo greco, perché i russi dipendono dal mondo greco, perché il comunismo è un appendice del mondo greco.
Ma la terza Roma, dai.
Per cui capito, dai. L'invasione che è stata nel mondo
che era di Alessandro Magno. È stata la seduzione, cioè è stata l'Israele, la grande Israele, che poi è venuta qui a contrastare il popolo greco perché faceva, faceva della scienza il profitto, per cui è riuscita a conquistare il mondo romano.
Ciao.
Voglio dire che sono stati due personaggi che sono stati decapitati, due della stessa forza, perché volevano sterilizzare il mondo greco.
Ciao.
Sì, beh, diciamo che Alessandro parlava della teoria della terza Roma, che è una teoria che diciamo abbastanza in voga nel mondo slavo, insomma. Beh, diciamo che sono stati anche degli studi attuali di politica, di geopolitica, che parlavano della terza Roma, nel senso che parlavano dello spostamento dell'impero romano verso Bisanzio e poi verso Mosca.
Basta telefonate.
È una teoria politica abbastanza vecchiotta, però, insomma, che non ha avuto molto riscontro.
Va bene. Mai sentita questa teoria?
La teoria della terza Roma.
Poi sì, me la racconti.
No, no, ma infatti era questo, diciamo, il tema del libro di Alessandro.
Questa sera alle ore 19 parlerò del diniego. Ma boh.
Bene.
E vi ricordo il 25 ottobre a sto punto.
Sì, ormai
facciamo la festa a Francesco. E...
Perché
il 23 è il mio compleanno. Il 23 è il mio compleanno.
Facciamo.
Ne approfittano per farti la festa.
Esatto.
E naturalmente distribuiamo anche i CD
e gli attestati di partecipazione
e gli attestati, e poi costituiremo la federazione pagana e tutto il resto, e compreso la costruzione dell'altare. Ciao a tutti.
Ciao. E ricordate sempre internet, che c'è sempre
tutto quanto in collegamento. Al limite scrivete a me, Claudio Simeoni @libero.it. ciao a tutti. Ciao.